Romani capitolo 14. Accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro che è debole mangia legumi. Colui che mangia di tutto non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade è cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore poiché ringrazia Dio, e chi non mangia di tutto fa così per il Signore e ringrazia Dio. Nessuno di noi infatti vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore, poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi. Ma tu perché giudichi tuo fratello? E anche tu perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio, infatti sta scritto: come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri, decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nulla è impuro in se stesso, però se uno pensa che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini più secondo amore. Non perdere, con il tuo cibo, colui per il quale Cristo è morto. Ciò che è bene per voi non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Poiché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Non distruggere, per un cibo, l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato. È bene non mangiare carne, né bere vino, né far nulla che possa essere occasione di caduta al fratello. Tu, la fede che hai, serbala per te stesso davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. Ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato, perché la sua condotta non è dettata dalla fede, e tutto quello che non viene da fede è peccato.
Buongiorno. Una esperienza di quasi 20 anni. Ho conosciuto il Signore a poco più che 17 anni, ero molto giovane, e da circa 20 anni una caratteristica mi pare che abbia accompagnato la mia esperienza come un cristiano, e penso che non sia il solo che la può raccontare, ed è quella che spesso, frequentando le chiese cristiane, frequentando le piccole realtà come la nostra o poco più grandi, una delle cose che salta subito nell'occhio è, come dire, una certa cultura della divisione. Apparentemente è tutto bello, apparentemente è tutto funzionale, apparentemente è tutto pieno di gioia, però in realtà appena andiamo un po' oltre l'apparenza, quello che viene fuori, quello che si vede, è subito una gran quantità di marciume, se così possiamo dire. Una cultura della divisione dove il fratello incomincia ad avere dei pregiudizi sull'altro fratello. Una cultura della divisione dove si stigmatizza quello che fa l'altro, dove non si ascolta, dove si coltivano i pregiudizi in modo inflessibile. Per cui piuttosto che esercitarsi nell'accoglienza gli uni degli altri, piuttosto che esercitarsi nell'amore fraterno, sembra che a volte le nostre realtà siano luoghi di sentenze, luoghi dove più che i tribunali, no, si esercitino, si emettano delle sentenze, si creano degli arroccamenti, delle freddure, dei comportamenti che distanziano, che fanno male. In un certo qual senso, questa realtà, questa divisione, questa realtà della divisione, questa realtà di alcuni fratelli che non riuscivano a comprendersi fra di loro, è una realtà che è presente già nella Chiesa di Roma. In Romani 14, quello che vediamo, e vediamo la realtà di una Chiesa gloriosa, di una Chiesa che sta facendo delle cose straordinarie nel cuore dell'impero, sta portando la trasformazione del Vangelo proprio lì nel centro più, nel punto più sensibile. Eppure in questo contesto, così potenzialmente bello, meraviglioso, ci sono dei problemi, ci sono delle difficoltà, ci sono delle incomprensioni, ci sono delle divisioni. Ora, carissimi fratelli, non dobbiamo spaventarci per questo. Non dobbiamo spaventarci delle divisioni, non dobbiamo spaventarci delle contrapposizioni, non dobbiamo spaventarci di questi atteggiamenti che sono, ahinoi, diabolicamente normali. Però quello su cui dobbiamo concentrarci è qual è la strategia della parola di Dio, qual è la strategia di Paolo per rafforzare, per consolidare, per far prosperare la presenza cristiana, la presenza del Vangelo in una città. Allora, guardate Romani 14. Paolo cosa ha fatto in Romani? Beh, la prima cosa che Paolo ha fatto, i primi 5 capitoli, in modo straordinario, Paolo ha spiegato il Vangelo. Paolo ha detto di cosa si tratta, cos'è il Vangelo. Il Vangelo non riguarda voi stessi, il Vangelo non riguarda i vostri meriti, il Vangelo non è ricercare la propria soddisfazione, il Vangelo non è salvarsi con le proprie forze, il Vangelo è la grazia di Dio che malgrado tutto quello che noi abbiamo fatto, nonostante i nostri fallimenti, ci perdona, ci rigenera, ci libera, ci chiama e ci dà una nuova vita. Paolo spiega i primi 5 capitoli, li dedica in modo straordinario a spiegare i contenuti dottrinali del Vangelo. Poi passa, dice, però non è sufficiente che io spieghi il Vangelo. Non è sufficiente che io vi racconti la buona dottrina. Il Vangelo non serve a nulla, dice Paolo, dai capitoli 6 ai capitoli 8, il Vangelo non serve a nulla se tu non lo sperimenti nella tua vita. Il Vangelo serve a poco se la realtà, se la verità, se la verità dalla tua mente non scende nel tuo cuore, se la verità del Vangelo non trasforma la tua vita, altrimenti resta, come dire, una lettera fredda, quasi morta. E Paolo parla dal capitolo 6 al capitolo 8 di cosa significhi sperimentare il Vangelo. Tu è Dio, dice Paolo. Se vogliamo essere realmente delle creature, delle creature di Dio che lo lodano, dobbiamo essere trasformati dal Vangelo, nel senso che abbiamo sperimentato il Vangelo nella nostra vita, in modo individuale, in modo soggettivo. Ci deve essere passione, gioia, esperienza. Tu devi poter raccontare cosa il Vangelo ha fatto per te. Tu devi poter dire cosa Gesù significa nella tua vita. Sperimenta. Dopo la conoscenza del Vangelo, dopo l'esperienza del Vangelo, Paolo dice dal capitolo 12 in poi, Paolo dice cosa significa questo in concreto, perché non c'è un po' questa tendenza, no? Di fermarsi lì, di fermarsi nel soggettivo. E Paolo dice non solo conoscere il Vangelo, non solo sperimentare il Vangelo, ma il Vangelo trasforma ogni cosa che incontra. La tua relazione con Dio è trasformata in Romani 12. La tua relazione con gli altri è trasformata, la tua relazione con i fratelli è trasformata, la tua relazione con la società è trasformata, non è più la stessa. Il Vangelo non è contenibile, il Vangelo non si può contenere, non ha effetti limitati, no? Il Vangelo procura una trasformazione, ti fa una nuova creatura in ogni cosa. E adesso Paolo, dopo aver spiegato questa meravigliosa trasformazione del Vangelo, dice applichiamo tutto questo a un caso concreto. Applichiamo tutto questo a un caso concreto di una divisione, di un conflitto che sta emergendo nella Chiesa, nella grande Chiesa di Roma. E Paolo fa questo esercizio. E guardate che l'esercizio che Paolo fa non è un esercizio banale. Quello che fa Paolo è questo. Il Vangelo serve, in pratica, a risolvere anche i nostri problemi quotidiani. Il Vangelo serve a risolvere i nostri problemi quotidiani. Il Vangelo serve a risolvere le nostre relazioni, i nostri problemi con le relazioni. Il Vangelo non serve soltanto per l'ambito spirituale. Il Vangelo serve, deve essere applicato in ogni contesto della nostra vita. E questo esercizio è un esercizio pieno di benedizione, ci dice Paolo. Qual è il problema? Quello che fa Paolo è dire: guardate come il Vangelo si applica a questa situazione. E guardate la potenza straordinaria che il Vangelo ha nel cambiare ogni cosa. Ci sono alcune difficoltà in questa chiesa. Versetto 2-3. Beh, c'è un problema col cibo. Alcuni pensano che possono mangiare carne e ogni cosa. Altri dicono: no, noi non possiamo mangiare carne. Noi dobbiamo attenerci alla cucina kosher, no? Cioè, in pratica, che segue un certo rituale, quello dell'Antico Testamento. Alcuni, versetto 14, anzi versetto 5, alcuni pensano che ci siano ancora dei giorni da considerare santi, cioè più degni di altri, da rispettare. In qualche modo, cioè, dobbiamo mantenere ancora le feste dell'Antico Testamento, perché abbiamo questa provenienza. Altri dicono: no, non, no, tutti i giorni sono allo stesso piano, non c'è nessun bisogno di considerare alcuni giorni più santi degli altri. Versetto 14 e 20. Alcuni pensano che ci siano dei cibi impuri, per cui i cibi impuri devono essere allontanati da noi. Altri dicono: no, non c'è nessuna impurità nei cibi, perché Gesù Cristo ci ha reso puri per il suo sangue. Alcuni hanno scrupoli, versetto 21, nel bere il vino. Alcuni hanno difficoltà a bere il vino, altri invece dicono: no, anzi, no, il vino è un segno della benedizione di Dio. Ci sono deboli, ci dice Paolo, e ci sono forti. E i deboli qua, in questo caso, sapete chi sono? I deboli sono quelle persone che sono piene di scrupoli nella loro fede, che sono pieni di incertezze. Sono persone, sono donne e uomini che amano il Signore talmente tanto che in un certo qual modo la loro vita si inceppa, si blocca sui dettagli. Sono persone che vogliono servire il Signore e pensano che per farlo debbano accogliere tutto il sistema legale, tutto il legalismo che viene fuori dall'Antico Testamento. Gli forti invece sono quelle donne e quegli uomini che non hanno nessun collegamento con la tradizione dell'Antico Testamento, per cui sono nati, come dire, non sono nati in famiglie che avevano questa cultura, per cui sono un po' più liberi nei confronti di alcune cose. Ora, questa cultura, questa divisione tra forti e deboli, non è solo qua. Immaginate con quale facilità possono venire contratti, giovani e vecchi, stile di musica, stile abbigliamento, stile nel culto, la nostra relazione con la cultura, usiamo solo l'organo oppure usiamo anche la chitarra, dobbiamo portare il velo oppure no. Queste cose vengono fuori con estrema facilità. E Paolo dice un principio, nei primi versetti. Questo principio deve essere applicato in queste circostanze. Lo leggo perché il principio è forte. Versetto 1. Accogliete colui che è debole nella fede, non per sentenziare sui suoi scrupoli. Il principio generale è questo: bisogna accogliere il fratello nella fede. Bisogna accogliere. Il termine che qui usa Paolo è molto forte. Non significa soltanto salutarlo. Non è soltanto dargli un formale benvenuto. Accogliere significa accettarlo. Accogliere significa farlo sentire a casa. Paolo non è indifferente a questa difficoltà. Paolo, versetto 14, prende una posizione con i forti. Lui sa che i deboli sbagliano. Però malgrado il loro errore, Paolo dice: bisogna che vi accogliate gli uni gli altri. Bisogna che esercitiate la tolleranza cristiana. Ora, carissimi fratelli, io ero a Roma la settimana scorsa. E sono inceppato mentre passavo per la libreria CLC a una manifestazione che stava succedendo a Roma in quei giorni, ed era, non so, penso, ed era il Gay Pride. Carri, sembrava carnevale, no? tante persone coinvolte in questo, in questa manifestazione. La cosa che mi ha fatto pensare è come c'erano alcuni casi a cui al loro capo, in cui sopra, avevano degli esponenti di chiese liberali, evangeliche, che, come dire, che incoraggiavano, che erano a capofila di questa manifestazione. Ora, io non voglio giudicare, io non voglio, come dire, non voglio puntare il dito sugli altri, non è questo che mi interessa. Però voglio soltanto sottolineare come a volte questo verso, accogliersi gli uni e gli altri, significhi delle cose, lo facciamo significare, gli attribuiamo un significato che non è biblico. C'è un discorso che molte volte viene fuori anche dei ben pensanti della nostra società che ci dice bisogna tollerare gli altri, e tollerare gli altri significa accoglierli, accettarli così come sono, senza, come dire, senza impattarli, senza fare in modo che il Vangelo cambi la loro situazione. C'è una tendenza che ci dice noi dobbiamo accogliere tutti, bisogna accogliere tutti, e non possiamo più dire cose che un comportamento è errato, non onorevole, non opportuno, ma non è questo quello che Paolo sta dice. Allora fatemelo dire in modo chiaro, carissimi fratelli. Il principio base è l'accoglienza, ma l'accoglienza non significa chiudere gli occhi nei confronti del peccato. L'accoglienza non significa ignorare la santità e la verità di Dio. L'amore di Dio è incondizionale, ma l'accettazione di Dio è sempre condizionale. Dio ci accetta a condizione che noi passiamo per la fede, per il pentimento e per la fede. Quindi accoglienza sì, esercitiamoci la tolleranza, ma questa tolleranza deve avere sempre i confini della verità. Noi non possiamo generalizzare, non possiamo col mito della tolleranza annacquare il Vangelo. Accoglietevi gli uni e gli altri. Accoglietevi colui che è debole nella fede, non per sentenziare sui suoi scrupoli. Carissimi fratelli, ci sono deboli e forti. Qual è il vero problema? Il vero problema è che la persona debole, la persona che è ancora vincolata a certe regole, a certi, un sistema legale, con molta probabilità non ha ancora capito il Vangelo, fino in fondo. La persona è debole, non perché vuole rispettare troppo il Vangelo, ma la persona è debole perché non ha ancora abbracciato fino in fondo il Vangelo della grazia. E allora pensa che in qualche modo i nostri comportamenti, le nostre regole, il nostro moralismo, il nostro legalismo possa essere sufficiente a farci presentare in modo degno nei confronti del Signore. I deboli sono persone che in qualche modo non si fidano soltanto di Gesù Cristo, ma mettono accanto a Gesù Cristo un sistema di regole, una rete di protezione. Per cui bisogna fare questo, altrimenti è impossibile. Il problema dei deboli è proprio questo, che il Vangelo della grazia ancora non ha fatto le radici nella vita. Se tu pensi che oltre a Gesù Cristo, oltre al suo sacrificio, oltre alla sua morte e resurrezione, ci sia bisogno di qualcos'altro per piacere al Signore, se tu consideri qualche cosa talmente centrale, talmente importante da oscurare quasi la croce e la resurrezione di Gesù Cristo, probabilmente devi ritornare alla grazia, devi riabbracciare il Vangelo, perché nulla può stare accanto a lui. I deboli hanno problemi con la grazia, e allora bisogna lavorare con la grazia. Carissimi fratelli, questo è un problema anche oggi. Noi abbiamo nell'ombrello cristiano della società dei nostri giorni, c'è chi si considera un fanatico. Cioè, chi sono questi fanatici? Sono quelle persone che in pratica danno versetti a raffica, oppure considerano una battaglia, fanno una battaglia per qualche principio in modo con violenza. E allora, come dire, creano opposizione, creano distanza. Dall'altro ci sono i nominali, cioè quelli che dicono di appartenere a una chiesa cristiana, ma poi, come dire, non fanno, sono morbidamente rilassati nella loro condizione. Paolo dice che questi deboli, sia i fanatici, sia i nominali, hanno un problema con il Vangelo. Perché se non è che hai troppo Vangelo o troppo poco, ma anche il bersaglio. Se tu sei debole nella tua vita, se hai un sistema di regole per te talmente fondamentale per la vita con il Signore, è perché ancora il Vangelo non è compreso fino in fondo la centralità del Vangelo. Ci sono delle cose centrali, ci sono delle cose secondarie. I deboli le confondono le cose centrali con le cose secondarie. Vediamo un po' questi deboli e questi forti. Paolo dice alcune cose. Guardate cosa fa. Beh, intanto, versetto 3. Il forte, cioè la persona che ha capito il Vangelo in qualche modo e si trova in una condizione migliore nei confronti del debole, il forte, versetto 3, non deve sentirsi superiore al debole. Ora, perché molte volte se tu ed io siamo forti e incontriamo un fratello debole, abbiamo la tentazione di sentirci più sofisticati, più saggi, più avanzati, più grandi, no? Ed è facile se incontro un fratello debole di giudicarlo come chiuso di mente. E di farlo sentire con un certo disagio. Paolo dice questo è quello che succede tra forti e deboli. Oppure io posso essere una persona forte e forte della mia forza, non faccio altro che essere indifferente nei confronti della debolezza del fratello. Quindi faccio tutto quello che devo fare come un carro armato, me ne frego di quello che lui pensa e tanto io sono nel giusto. Paolo dice che in questo modo tu stai turbando. Che questa indifferenza è una indifferenza dannosa, non adeguata al Vangelo. Allora, questi sono comportamenti che non va bene. D'altro canto, versetto 3, se tu sei debole, allora sei in una condizione di debolezza e vedi colui che non mangia, tu cos'hai? Sei una persona forte nella tua debolezza, cosa fai? Emetti sentenze, giudizi. E racchiudi il fratello in dei pregiudizi su cui dopo è difficile uscire. Ora queste cose, ci dice Paolo, non vanno bene, non fanno bene, non funziona così nella comunità cristiana. Queste qua sono delle difficoltà. Versetto, cosa bisogna fare invece? Beh, guardate un po' quello che succedeva. Versetto 15, ora se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini più secondo amore. Sei una persona forte, hai compreso qualcosa più di un altro fratello, bene, se tu fai deliberatamente qualcosa per far male a un altro, non stai camminando secondo amore. Non c'è, malgrado la tua forza, malgrado la tua correttezza, se tu non cammini secondo l'amore di Dio nella tua vita cristiana, quello che fai non serve a nulla. Ma non solo, se tu sei un forte, versetto 15, cosa fai? Ora, se motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini più secondo questo amore, e poi c'è un rischio, non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Carissimi fratelli, molte volte il comportamento dei forti, il comportamento di quelli che sono, come dire, nella correttezza, che si sentono più giusti di altri, è proprio questo, minacciare, far perdere il fratello. Ora, questo non significa che il fratello, che la sorella può perdere la salvezza per il mio comportamento, è chiaro, no? Vi ricordate cosa era successo in Romani 8, abbiamo visto un po' questo. In Romani 8 Paolo cos'è che ci dice? Che per l'amore di Dio che mi ha manifestato in Cristo non ci può essere nulla che può separarci dall'amore di Dio, né la morte, né le potestà di questa terra, né del cielo. Per cui è chiaro che qua Paolo non si sta riferendo alla perdita della salvezza, ma quello che sta dicendo è che tu forte, se sei una persona forte che hai compreso più di altri il Vangelo, no, col tuo comportamento puoi bloccare la crescita, la maturità cristiana del tuo fratello o della tua sorella. Tu col tuo comportamento, malgrado la tua correttezza, se tu non sei in un atteggiamento di ascolto, se tu non sei ipersensibile ai bisogni del fratello, col tuo comportamento, pur essendo giusto, puoi bloccare, puoi distruggere il suo cuore. E carissimi fratelli, mi pare che questa sia un'esperienza molto diffusa. Donne e uomini che si trovano in una condizione spirituale stagnante, bloccata, per il semplice motivo, no, che i fratelli non hanno incentivato una crescita, ma hanno incentivato proprio questo inceppamento, questo blocco. E Paolo dice: malgrado la tua correttezza, non fai così. Ma non solo col tuo comportamento da giusto, forte, arrogante, malgrado la tua correttezza, tu puoi portare l'altra persona a peccare. Come? È semplice. Intanto, quando succedono queste cose, da una parte si coltiva sempre del risentimento e dell'amarezza. E l'amarezza e il risentimento è sempre peccato. Questo è il primo motivo. Io non posso essere tranquillo con l'amarezza, col risentimento che ho nel mio cuore. Davanti a Dio questo è un peccato. Dall'altro lato si possono creare dei meccanismi di questo tipo. Ma se quelli sono forti e fanno in questo modo, io che sono debole devo imitare loro. Quindi faccio delle cose di cui non sono convinto di fare. E Paolo dice, la Bibbia dice che se tu fai qualunque cosa senza convinzione, è peccato. Per cui, caro forte, cara persona che ti consideri più matura nella fede, che hai capito di più degli altri, sappi che il tuo comportamento può distruggere, può far perdere, può bloccare, può far inciampare, può danneggiare la vita cristiana di un fratello o di una sorella. Quante volte è successo? Quante volte è successo? Non tanto per la debolezza dei deboli, ma per l'insensibilità dei forti. Questo succede. È quello che dice Paolo. I deboli cosa fanno? Versetto 14. Paolo dice, io so e sono persuaso nel Signore che nulla è impuro in se stesso. Paolo dice in pratica, cari deboli, non cullatevi della vostra debolezza però. Non state lì adesso, come dire, a cullarvi perché siete i più deboli, i bambini viziati, no? Paolo dice, voi col vostro atteggiamento siete semplicemente nell'errore. Se voi considerate delle cose pure, delle cose impure, delle cose giuste, delle cose non giuste, se avete questo sistema di regole, considerate alcuni giorni più santi di altri, alcune cose, alcuni comportamenti meglio degli altri, siete nell'errore. E questo per il semplice motivo che non avete compreso la grandezza della creazione di Dio. La creazione di Dio, quando ha creato ogni cosa, ha detto che ogni cosa era buona, e Dio ha creato ogni cosa affinché io e te ne godessimo di questa creazione. Non c'è nulla nella creazione di Dio che di per sé è impuro, è malvagio. E così anche con la redenzione, non è che la redenzione interessa soltanto alcune cose, la redenzione interessa ogni aspetto della creazione. Se tu sei stato un figlio di Dio che è stato redento dalla grazia, hai la libertà di godere di ogni cosa della creazione di Dio, come Dio vuole. Però dice quindi la prima cosa è che se tu hai dei meccanismi di questo tipo, stai sbagliando, Paolo dice, perché io so che ogni cosa che non è così. E l'altra cosa che dice in pratica Paolo è questo: se tu sei debole è perché non sai distinguere le cose importanti dalle cose non importanti. Molte volte le chiese si dividono, la comunione fraterna si spezza, le nostre relazioni si frantumano perché facciamo confusione tra le cose centrali e le cose secondarie, perché facciamo confusione tra il centro e la periferia. E questo succede. Ora c'è un gruppo, ci sono alcune verità nella Bibbia che sono centrali, in cui tutti sono tenuti ad avere alta considerazione, di queste non si discute. Sono la dottrina di Dio, la Trinità, l'opera in croce, l'autorità della Scrittura, l'opera dello Spirito Santo, il fatto che il Signore, la salvezza che Dio dà. Ma attorno a questa centralità di verità ce ne sono altre che sono, come dire, non sono centrali, sono secondarie. Ora, e quelle secondarie spesso sono quelle più problematiche. Spesso le persone deboli, no, sono gli specialisti in cose secondarie. Nel senso che mi esercito a dettagliare in modo estremo tutto ciò che è periferico e tralasciando tutto ciò che è centrale. Ora, questo non va bene. questo non va bene. Noi dobbiamo concentrarci sulle cose centrali e tralasciare le cose secondarie, perché se tu punti la tua attenzione sulle cose secondarie, il tuo comportamento sarà prima o poi divisivo. Il tuo comportamento danneggerà prima o poi gli altri. Ora, c'è una fascia, carissimi fratelli. Posso dirla in questo modo. Ci sono alcune cose che Dio ha detto che non bisogna fare. Non commettere, adulterio, non mentire, non rubare. Ci sono altre cose che Dio ha detto che bisogna fare. Servire Lui ed adorare Lui. Però in mezzo, tra il non bisogna fare e il bisogna fare, c'è una zona grigia. C'è una zona grigia. E questa zona grigia molte volte non è così specifica. In questa zona grigia noi dobbiamo esercitare la nostra responsabilità. E dobbiamo stare attenti anche alla sensibilità degli altri. Questa zona grigia è la zona delle cose non centrali. Per cui io devo essere pronto ad ascoltare e, se possibile, se è il caso, pronto a distruire l'altro di come la verità si applica in queste cose. Ma se tu scambi questi due poli, la tua vita avrà soltanto confusione. Quali sono le cose centrali per cui vale la pena lottare? Allora, carissimi fratelli, non specializzarti in cose discutibili. Il Vangelo è talmente grande che può occupare tutta la nostra attenzione e tutta la nostra vita. Non specializzarti in cose secondarie. E se tu sei forte, ricordati che le persone con cui hai a che fare sono deboli, ma sono persone per cui Cristo è morto. Accogli l'altro perché Gesù è morto per loro, perché anche nella loro debolezza Gesù è importante. Gesù ha fatto qualcosa per loro, non sono persone fuori, non sono persone al di fuori, non devono essere persone fuori, al di fuori della tua attenzione. Gesù ha fatto qualcosa per loro. E soprattutto pensa che spesso, se tu sei forte, se incontri un fratello debole in questa condizione, non evitarlo con facilità. Sappi che spesso il suo comportamento nasce da un bisogno reale. Il bisogno reale è quello di voler servire Dio pienamente. Quindi sii sensibile nei suoi confronti. Fai in modo che la sua condizione venga fuori. Aiutalo, accoglilo come farebbe Gesù Cristo. Accoglilo, perché Lui, l'opera della croce, è manifesta. Ora, carissimi fratelli, questo è spesso un po' quello che accade. Se noi spesso proveniamo da varie culture, le nostre famiglie hanno tradizioni forse molto diverse le une dalle altre, forse il nostro paese è diverso l'uno dall'altro, ci portiamo dietro tante tradizioni, tanti modi di fare. E anche quando si arriva in chiesa, spesso, no, piuttosto che anticipare questa umanità gioiosa, quello che si nota è uno scontro di culture, è uno scontro di tradizioni, è uno scontro di modi di fare. Paolo dice c'è un modo per evitare questo, e il modo per evitare questo è concentrarsi entrambi sul Vangelo di Gesù Cristo, no, perché è l'unico che può trasformare ogni condizione. Sei forte? Sei una persona forte, ti consideri matura nella fede? Guarda il debole con gli occhi di Gesù Cristo. Guarda il debole come una persona che ha bisogno della tua sensibilità, che ha bisogno del tuo ascolto, che ha bisogno del tuo sostegno. Sei una persona debole, non giudicare chi non si comporta come te. Non emettere sentenze con estrema facilità. Sii attento, non spingere sull'acceleratore. Non fare sentire in colpa gli altri. Stai attento, non manipolare i sensi di colpa del fratello più forte in modo che lui faccia quello che vorresti che si faccia. Siamo tutti giustificati per fede. E questa giustificazione per fede significa solo grazia, significa che Dio, malgrado i nostri fallimenti, malgrado la nostra condizione, malgrado tutto quello che abbiamo fatto, malgrado lo schifo che ci portiamo dietro, ci perdona in Gesù Cristo e ci rinnova. E ci dà la possibilità di un nuovo inizio. In qualunque condizione tu sei oggi, in qualunque situazione tu sei oggi, con Dio puoi ripartire. E chi sono io da non fare questo nei confronti del mio fratello? Chi sono io? Accoglietevi dunque, fate in modo che l'altro riparta con voi per la gloria del Vangelo, ripartite assieme. Carissimi fratelli, Questa è una parola molto pratica, ecco come il Vangelo si applica nel caso concreto. Nella chiesa primitiva alcuni si convertivano e provenivano da stili di vita molto immorali. C'erano persone che si aggregavano a queste chiese che avevano avuto una vita piena di immoralità, anche sessuali. Quando si convertivano, chiaramente presi un po' dallo zelo, la prima cosa che facevano era chiaramente andare nell'estremo opposto, e si rifiutava tutto ciò che avesse a che fare con la gioia, con la soddisfazione, con il piacere. Ora, questa reazione, pur essendo comprensibile nella loro situazione, è un problema se diventava regola per tutti, perché questo non è quello che dice la Bibbia. E spesso accade questo, no? Spesso accade questo. Tu un po' prima della tua conversione avevi uno stile di vita, il Signore ti converte, ti chiama, tu hai una reazione normale. Però spesso vuoi, no, che il modo come il Signore sta lavorando nella tua vita sia lo stesso del modo come il Signore deve funzionare nella vita degli altri. Ma non è così. Non è così. Cari fratelli, puoi essere un minimalista questa mattina, cioè concentrarci sulle cose importanti, o puoi essere un massimalista, che vuoi che l'altro sia d'accordo con te su ogni dettaglio, su ogni minimo, su ogni millimetro quadrato dell'aspetto della vita. Qual è la cosa che onora il Signore, secondo te? Vuoi concentrarti sulle cose importanti, centrali, o vuoi specializzarti nella periferia? Vuoi lavorare, vuoi far lavorare la grazia di Dio nella tua vita, oppure vuoi ancora vivere un Vangelo e qualcos'altro? Carissimi fratelli, c'è una cosa, la libertà è una cosa meravigliosa, anche nella fede. Ma c'è una cosa ancora più grande della libertà, ed è l'amore. Non esercitare la tua libertà, esercita col fratello il tuo amore. Un paio di consigli pratici e poi lo chiude. Sei un debole, tieni alcune idee per te stesso, non devi dire tutto quello che ti viene in mente. Versetto 22. Se le cose non sono chiare, stai zitto. Non correre. E soprattutto versetto 14 e versetto 3, cresci nella visione del regno di Dio. Cresci, stai attento al legalismo, impegnati per il regno di Dio. Fai in modo che il regno di Dio trasformi il tuo carattere, non solo la tua mente, non solo le tue dottrine. Sei senza convinzioni? Lavora per una convinzione, non essere sballottato qui e là. Devi essere una persona con delle convinzioni. La tua coscienza deve essere educata dal Vangelo. Se non hai convinzione, c'è qualcosa che malgrado che gli altri fanno, di cui tu non sei convinto, allora non lo fare. Perché se tu la fai contrariamente alla tua coscienza, contrariamente alla tua convinzione, è peccato. C'è la storia di questa, è un aspetto che conoscete, penso che sia una storia abbastanza frequente, ma la voglio raccontare. Conosco la storia di una ragazza adolescente. Cominciavo ad andare in una scuola dove c'erano altre persone di altre chiese, 15-16 anni. No? La sua famiglia era una famiglia molto rigida, per cui non ci si poteva truccare, pur non essendo per nulla proibito nella Bibbia l'uso del trucco. Però lei era, come dire, aveva questa forma mentale. Pian piano la pressione dei suoi pari, dei suoi compagni, anche cristiani, la costrinsero a fare un comportamento di questo tipo. No, lei usciva dalla porta di casa, allora incominciava a truccarsi appena uscita dalla porta di casa. Poi andava a scuola, rientrava a casa e poco prima di rientrare, no? Ecco che era lì che si toglieva il trucco. No? Ora chiaramente il trucco non era un peccato, no, ma il suo comportamento era un comportamento sbagliato, perché contrariamente alla sua coscienza lei stava facendo qualcosa priva di convinzione. E la cosa tragica è che spesso in questo modo si indebolisce la propria coscienza, e poi quando tu cresci, quando sei più grande, la tua vita sarà già ammorbidita per il peccato vero. Non fare mai qualcosa contro la tua coscienza. Educa la tua coscienza con il Vangelo. Non piacere agli altri. Non piacere agli altri. Sei forte? Io spero che tanti di noi lo siano questa mattina. Accetta il fratello più debole. Ricevilo. accoglilo come Gesù Cristo nel tuo cuore. La tendenza del forte è quella di guardare il debole con distanza, con distacco. No, non rovinare con questa distanza la fratellanza che Gesù Cristo ha conquistato. Sii vicino al tuo fratello debole, anche a quello più debole. Cerca di convincerlo con rispetto. Fai degli studi con lui, parla con lui, passa del tempo con lui, ma non giudicarlo. E soprattutto, se ci sono delle cose che lo fanno inciampare, non praticarle. Non praticarle. Sii sensibile verso il fratello per cui Gesù Cristo è morto. Cari fratelli, ecco come il Vangelo funziona, in un caso concreto. Sei forte, sei debole, ritorniamo assieme alle cose centrali. Alla grazia del Signore Gesù. È Lui che era ricco, si è fatto povero per noi. E Lui può trasformarci, può cambiarci completamente. Può darci un nuovo inizio. Abbassiamo il nostro capo.